3 morti al giorno, non può continuare! Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore, la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore! La sicurezza va migliorata e la norma va rispettata, ma sappiamo che qualche caschetto
ok, 87.9, cambio di voce. E come ogni lunedì iniziamo con la trasmissione di Corrispondenza Operaie.
Basta tributi di ripresa economica, basta tributi alla produttività, tre morti al giorno e pulizia.
Quindi allora facciamo finire la canzone e iniziamo con la prima corrispondenza. Ok, allora entriamo in diretta con la prima corrispondenza di oggi, sono le 12.05 e siamo in diretta con un operaio della Same. Ciao, pronto?
Ciao.
Ciao Simone.
Sì, sì. Ciao, ciao allora. Dario.
Bene, con te allora parlavamo, andiamo in diretta insomma su due argomenti, insomma uno sì. Naturalmente la vostra vertenza, naturalmente il primo piano, e l'altro insomma la tutta la vicenda delle uova al Treviglio, insomma, perché dalla vostra fabbrica insomma siete stati accusati voi di averlo fatto, però non tanto per parlare di quello che è successo, perché già ne abbiamo parlato insomma la vicenda la conosciamo bene, però per prendere quella vicenda come esempio in più di quella che è la repressione delle lotte dei lavoratori e più che altro di come si vuole far appunto passare come addirittura terroristico e teppistico qualsiasi atto che vada contro insomma le pretese dei padroni. Però comunque iniziamo con la prima parte, naturalmente sulla vostra vertenza, e ti lascio subito la parola.
Noi come azienda, come Same, come lavoratori, come RSU della Same, diciamo che abbiamo aperto il contratto aziendale nel 2009, poi è una nota vicenda che è subentrata la crisi, quindi mobilità, esuberi in quell'azienda, ci siamo fermati. Nel 2010 abbiamo deciso di ripartire con quella vertenza. Noi avevamo presentato una piattaforma votata da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti e condivisa da tutta la RSU, quindi FIN, FIOM e WILM. Cosa succede? Che nel mese di settembre, quando che l'azienda fa, tra virgolette, entra un po' nel merito, l'azienda ci chiede una piccola pomigliana, cioè praticamente ci chiede lo straordinario che non deve più essere concordato con la RSU, ci chiede che il numero di delegati da 22 devono diventare 15, si chiede che il monte ore deve essere ridotto, che bisogna intervenire sull'assenteismo perché è troppo alto, praticamente si chiede una piccola pomigliano. Same, faccio una piccola premessa, è un'azienda storicamente sindacalizzata e dove la FIOM ha una maggioranza in RSU che varia tra il 67 e il 75%, dipende un po' dalle votazioni. Comunque è una fabbrica storicamente FIOM. Mm. Quindi è ovvio che noi facciamo capire che non siamo disposti né a trattare né di ridurre la RSU.
Tra l'altro, scusa, un'azienda, ho dimenticato a dirlo, che produce i trattori su linea di montaggio, quindi insomma sì, un lavoro abbastanza pesante.
Sì, sì, e infatti da lì, cioè, tra virgolette, la SAME, cioè, ci chiede di fare una piccola Pomigliano. Tanto è vero che il nuovo amministratore delegato Bussolati, che è arrivato credo da giugno, da poco, quindi ai vertici di questa azienda, e ci dice che a Pomigliano è stato fatto un ottimo accordo, e lui si dice amico del sindacato, il che noi gli diciamo: guardi, di sicuro non è amico della Fiogna, abbiamo detto si fermi, perché altrimenti rischiamo già di far saltare il tavolo. L'azienda cosa fa? Siccome che il tavolo non era saltato su lì, fa una forzatura, tenta di usare la scusa delle uova, che non c'entrava nulla a Same come azienda, ma riguardava la FIM, il CIS locale di Treviglio. Dice che lei non incontra più né la RSU FIOM né il funzionario FIOM, perché dice che bisogna fare chiarezza su quei fatti. Il che quei fatti vengono chiariti, comunque il segretario della FIOM, il segretario della CGL, gli si spiega che devono trattare con quella RSU e con il funzionario. L'azienda per più di un mese tiene quel tavolo bloccato. Nel frattempo cosa decidiamo di fare, in sintesi? Siccome che lì abbiamo ancora una forza, nonostante che c'è in atto ancora la crisi, perché non è un'azienda che è fuori dalla crisi, stiamo ancora facendo anche giornate di cassa integrazione, mettiamo insieme un'iniziativa di sciopero. Diciamo che dal primo di ottobre arrivare a settimana scorsa abbiamo messo in piedi circa una trentina di ore di sciopero. Quindi l'azienda è dovuta ritornare sui propri passi, perché ha capito che non aveva le condizioni di fare una trattativa con escluso la FIOM, perché la FIM si era già detta disponibile al tavolo separato, si era detta che per lei non c'erano più neanche per la FIM le condizioni di trattare con questa RSU violenta. Ripeto, non abbiamo mai picchiato nessuno, anzi si sono tutti indignati per le uova a Treviglio. Nell'ultimo picchetto che è stato fatto fuori dalla fabbrica ci hanno investito un delegato, cioè dirigente d'azienda ce l'hanno investito. Quindi nessuno, né Confindustria né Sacconi, tutti quelli che dicevano che questi fatti delle uova andavano condannati, terroristi, squadristi, fascisti, ci hanno dato di tutte le etichette. Io ripeto, siamo un gruppo di compagni che lavoriamo da mattina a sera per mantenere i diritti e per portare a casa un po' di salario. Non ho sentito nessuno difendere il lavoratore e il delegato della RSU Same, che è stato investito da un dirigente, non da un impiegato, non da un operaio, quindi un dirigente tale che ha preso e ha messo sotto un delegato, l'ho proprio investito di proposito. Tieni conto che è arrivato già a 22 giorni di prognosi questo delegato.
Quindi è stato anche grave, insomma,
un investimento. Sì, gli ha, tra virgolette, rovinato, cioè adesso non so esattamente, comunque il menisco gliela dovrebbe, credo che a breve devono operarlo al menisco, per capirsi. Quindi lo ha proprio investito. E la cosa grave cosa ha fatto? Ha frenato, ha fatto finta di fermarsi, poi ha accelerato, ti immagini, con una Volkswagen passa station wagon dove butti una persona. L'azienda adesso sta dicendo che gli è slittata la funzione, per capire il clima che aveva creato Same.
L'azienda ha detto scusa che?
Che gli è scivolata, gli è slittata la frizione, cioè lui nel frenare poi gli è scivolato il piede dal pedale alla frizione, quindi sì, la macchina è andata avanti. L'azienda dimentica un fatto però, che quel dirigente, quando che ha parcheggiato la sua macchina, non è uscito a chiedere come stava il lavoratore, il delegato, perché era anche un delegato, gli ha chiesto subito nome, cognome, numero di matricola, come per dire, poi ti faccio vedere io chi sono. Cioè, ha avuto anche questa presunzione.
La polizia, insomma.
Sì, sì, quindi i veri squadristi sono loro, solo che se lo fanno loro non ne parla nessuno. Noi per tre uova siamo diventati famosi in tutta Italia, che è partita dalla base, perché la cosa che ha spaventato è che i lavoratori, dopo tanto, hanno rialzato la testa, e quando qualche sindacato fa delle porcate, perché io le chiamo così, fa delle porcate, prendono e si sono ribellati. Hanno fatto una manifestazione pacifica, riguardo alle uova è stata una grande manifestazione pacifica, non si è fatto male a nessuno, non è stata colpita nessuna persona, certo sono state lanciate delle uova contro una vetrata.
Fra l'altro, ritornando appunto all'avvertenza, io leggevo da vari appelli e comunicati, insomma, che come hai detto tu, l'azienda ha resistito il tavolo appunto con la scusa delle uova, però è stata anche la addirittura la Confindustria locale a a premere sull'azienda per fermare il tavolo, chiaramente in combutta con la CISL rispetto a questa vicenda qua. Insomma, cioè, è stata una manovra più grande che va oltre l'azienda stessa e la vertenza stessa, insomma.
Sì, sì. Allora, qua dietro, io, almeno noi, qua dalla SAM, diamo questa lettura. Siccome che governo, FIM, CISL e WILM, Confindustria, sottoscrivono questi accordi dal contratto nazionale dei metalmeccanici, dalla riforma delle regole contrattuali alle deroghe al contratto nazionale, poi certo che vogliono calarle. E credo che abbiano scelto apposta SAME, perché vogliono provare ad imporlo in un'azienda storicamente FIOM. Cioè, ripeto, qua dentro la RSU ha il 67% delle ultime azioni e abbiamo 600 iscritti, 1250 dipendenti, circa il 50% è associato alla FIOM. Quindi ci stanno provando, la Federmeccanica sta forzando su questa azienda, perché poi parlo di qua di Bergamo, ma di sicuro anche nel resto d'Italia farebbe la scuola. Cioè, se in un'azienda tipicamente FIOM passa la questione qua delle deroghe, o addirittura di fare l'accordo aziendale separato con sigle sindacali minoritarie, perché FIM e WIL lì dentro rappresentano il 30%, comunque non è che rappresentino il 50% o il 60%, rappresentano insieme il 30%, quindi ovvio dietro c'è la Federmeccanica tutta strutturata per tentare questo attacco in quelle aziende dove ancora c'è la forza e la volontà da parte dei lavoratori, dei delegati della FIOM, di combattere contro le ingiustizie che stanno venendo avanti. Cioè, perché ripeto, le deroghe non è solo la deroga alla parte salariale, ma ripeto, quando uno lavora in linea di montaggio a 45 gradi nei mesi caldi, gli si chiede anche di fare 9 ore al giorno, e capisci che diventa improponibile, cioè una cosa improponibile il fatto dello straordinario come lo vorrebbe l'azienda, senza nemmeno contrattarlo, e andare a punire l'assenteismo. Sappiamo tutti, però è facile dire a una persona se è un assenteista, ma andiamo a vedere il perché. Anche in SAME il 40% dei dipendenti addetti alle linee hanno problematiche alle giunture delle braccia, delle gambe e quant'altro, perché ce le distruggono, cioè, è normale che poi uno ha le problematiche, a 20 anni regge, a 30 inizia a avere dei problemi, a 50, cioè, quindi
Questa parente che stai facendo tu è del tutto giusta, insomma, è corretta, anche perché i dati dimostrano che con l'applicazione del TMC2, che è la nuova metrica del lavoro, addirittura anche in fabbriche Fiat, esposizione a rischio di malattie, e le malattie stesse sono aumentate di una percentuale esorbitante negli ultimi anni. Quindi, insomma, la lotta rispetto anche non solo ai livelli salariali ma anche sui ritmi e l'organizzazione del lavoro è del tutto non solo legittima ma inevitabile, perché appunto si rischia veramente di cominciare a morire o di ritrovarsi a 50 anni con le braccia, insomma, inchiodate e ferme, perché è questo si tratta. Insomma, il livello di malattia arriva ad un punto tale che ad un certo punto i lavoratori sono costretti a licenziarsi, comunque ad andare via dalle fabbriche in cui una certa metrica del lavoro è applicata, come è successo a Mirafiori per esempio, ma anche a Melfi. Appunto, il grado, lo ripetiamo, il livello di malattie è triplicato in soli 5-6 anni rispetto ai 40 anni di applicazione della vecchia metrica. Insomma, quindi questo qua incide e riflette all'esame in un'altra maniera, cioè è la stessa maniera, naturalmente con altri ritmi, però la funzione è la stessa, insomma.
Sì.
Vai.
Lo stavo dicendo, quindi capisci che anche, faccio un esempio banale, dalla questione di Bonanni, che dice cosa vuoi che siano 10 minuti in più di lavoro al giorno, ma io lo invito davvero a farsi due conti, 10 minuti per 5 giorni, per 48 settimane, togliamo le 4 di ferie, per 41 anni di lavoro, sono quasi ancora 40 settimane in più di lavoro. Cioè, io non so se certa gente sa cosa vuol dire lavorare sulle linee di montaggio. Gli chiedo questo io a Bonanni: sa cosa vuol dire lavorare sulle linee di montaggio? Perché probabilmente 10 minuti in più per il suo lavoro non gli costa nulla, 10 minuti in più per chi è su una linea di montaggio gli costa tanto, perché gli ripeto, se si fa il conteggio sono quasi 40 settimane in più di lavoro che gli si dà, in quel caso lì alla Fiat, ma poi a scalare alla SAME tutte quelle aziende che parte uno poi arrivano da tutti. E certo, questa qua è la situazione che sta venendo avanti in Italia. Noi diciamo una cosa però, cioè che non è che la crisi la devono pagare solo i lavoratori, ce la stiamo pagando solo noi, perché qua sembra che l'unica ricetta è quella che togliere i diritti e calare il salario. Ma adesso io non voglio citare Marchionne, ma anche l'amministratore delegato della mia azienda, della SAME, e insomma non è che ha uno stipendio simile al nostro, si parla anche lì di milioni di euro in un anno di stipendio, cioè sono tutte quelle figure lì che sono talmente tante che probabilmente i veri costi delle aziende sono lì. Non è solo chi è in linea di montaggio a fare il prodotto che deve pagare il prezzo finale di tutta questa ristrutturazione che ha messo in atto. Io credo che la cosa vera è che manchi una politica centrodestra, centrosinistra che difenda i lavoratori. Cioè, il centrodestra non mi aspetto che faccia questo, ma il centrosinistra è tutto deludente, tutto deludente, perché sul lavoro non dice più nulla, non spende più nulla su quelle cose qua. Non abbiamo, cioè io mi ricordo che fino a 10 anni fa si parlava delle 35 ore, per noi delle linee, per noi lavoratori, per noi operai, ma anche per gli impiegati era una cosa positiva. Io vorrei fargli una domanda però: se avevamo le 35 ore, quante ore in meno di cassa integrazione avremmo fatto in Italia durante la crisi, che visto che sta durando e durerà ancora un bel po' di tempo? Probabilmente quante meno persone avevano perso il posto di lavoro. Nessuno gli dice quella cosa qua.
Infatti,
a Confindustria e a chi ci sta governando ora, a tutti quelli che erano stati contro. Cioè, manca a sinistra davvero un ragionamento sulle condizioni di lavoro, sugli orari di lavoro, perché si può anche ridurre l'orario di lavoro. La Volkswagen in Germania l'aveva fatto durante
anche
la crisi, le famose.
In Francia, fra l'altro, insomma,
in Francia,
25 ore sono andate là.
La Volkswagen addirittura aveva fatto il contratto delle 28 ore, cioè metteva qualcosa anche il dipendente, però dalle 35 andate alle 28, la Volkswagen non aveva fatto un esubero. In Italia da Fiat, SAME, tutti sono tutti lì che hanno aperto le procedure di mobilità.
Ricordiamo che 35 ore o 28 ore in Germania a parità dei salari, quindi
salari,
comunque
certo, ecco. Certo.
Senti, invece è appunto questa qua è la consapevolezza, insomma, di un segno strutturale, comunque generale e complessivo, che va oltre le singole aziende, e questo è apprezzabile, tant'è vero che appunto la vostra protesta, ritornando appunto al discorso delle uova contro la CISL, era appunto, verteva appunto su questo ragionamento qua, andare a firmare le deroghe e i contratti nazionali naturalmente in peggio non fa altro che aumentare tutte queste parentesi, insomma, che abbiamo fatto fino adesso, dai ritmi ai carichi fino a monte salario e all'orario di lavoro. Insomma, voi avete protestato contro questo segno qua e siete stati naturalmente trincelati, condannati, eccetera eccetera, da tutte le forze politiche, appunto centrodestra e centrosinistra, dai sindacati confederali, CISL e UIL, anche da chi alla CGIL sta ai vertici. Insomma, Epifani ha fatto pure le dichiarazioni di condanna e vabbè, i padroni e mettiamo naturalmente in conto, però appunto nessuno ha parlato di quelli che sono veramente gli effetti che appunto la vostra protesta andava a mettere in risalto, insomma. Appunto siete stati, come dicevi tu, massacrati con un epiteto di parole infinito, però per aver poi in fondo lanciato due tre uova, che io mi ricordo, insomma, quando andavo a scuola le uova le tiravamo addosso a preside, adesso sono diventate l'arma numero uno in Italia, ed è più che altro, cioè, la condanna, come dici tu, deriva più che altro dalla paura che si possa scatenare in Italia dal basso una protesta reale dei lavoratori e delle lavoratrici contro un certo tipo di accordo e contro più che altro il disegno complessivo di gestione della crisi, insomma. Tu che ne pensi in merito, visto che siete stati, insomma, i protagonisti di quella vicenda là, che poi si è fra l'altro avvenuta anche a Livorno e in altre parti d'Italia?
Io credo una cosa, credo che quando dalla base parte qualcosa spaventi sempre tutti. Perché quando anche si pensa che il lavoratore, la lavoratrice alza la testa, quindi si ribella a quanto è stato sottoscritto, scatta un po' la paura in Italia. Vi parlo dell'Italia perché è, diciamo, la parte che conosciamo meglio. Perché succede questa paura qua? Perché per la prima volta si mette in discussione un accordo fatto, cioè si è fatta, ripeto, una manifestazione, quei lavoratori, perché è partito in modo spontaneo, hanno deciso di fare lo sciopero, di andare fuori di quella sede e quant'altro, si è avuto paura. Lo si è strumentalizzato a tal punto che non si è parlato del perché hanno firmato quell'accordo, cosa conteneva quell'accordo, come dicevi giustamente tu, cosa prevede sui lavoratori, cosa gli succede a uno che lavora in linea di montaggio, uno che lavora in acciaieria, a uno che cioè, i vari lavori pesanti che ci sono anche nel settore metalmeccanico. E non l'hanno voluto parlarne. E perché è scattata questa, tra virgolette, incazzatura? Perché noi arriviamo da 3 o 4 contratti separati, ripeto, da quello interconfederale sulle regole, all'ultimo dei metalmeccanici e alla fine alle deroghe, dove non si fanno votare i lavoratori. C'è la democrazia, non è che c'è democrazia in Italia perché andiamo a votare per i partiti, per la politica ogni 3, 4, 5 anni o a marzo, se non so, però c'è la democrazia, cioè nei luoghi di lavoro, cioè il sindacato, se pensa di aver fatto un buon accordo, che problema ha a venire a spiegarlo in assemblea, ma non solo spiegarlo, e poi far votare i lavoratori, perché in Italia siamo 1.600.000 metalmeccanici, e io dico una cosa molto semplice, è un conto far votare sulle deroghe tutti insieme, è un conto farli votare caso per caso, perché faccio l'esempio di Pomigliano, ma che potrebbe essere anche la stessa Same. Se io sono in crisi, arrivo da grande cassa integrazione, mi si chiede che altrimenti c'è il rischio che la fabbrica chiude, che non fa l'investimento, quei lavoratori, quelle lavoratrici sono ricattati, è ovvio che li vince il sì. Ma se io lo faccio su 1.600.000 e gli spiego esattamente cosa prevede quell'accordo, perché io non ho problema ad andare a fare le assemblee e non ho problema a far decidere i lavoratori, è ovvio che il lavoratore sa decidere con la propria testa quando non è ricattato, perché certo che se è ricattato non decide con la sua testa, ma decide con quella del padrone, quando non è ricattato decide con la propria testa, e sapevano benissimo che avevano perso quel referendum e si decide di non farli. Quindi io mi chiedo e chiedo a quei sindacati chi vogliono rappresentare, se vogliono ancora rappresentare i lavoratori e le lavoratrici nei luoghi di lavoro, perché se hanno deciso di rappresentare altro lo dicono chiaramente. Non si devono sempre nascondere sul fatto che altrimenti sarebbe peggio. E io non credo che noi torniamo competitivi con la Serbia, con la Romania, con altri stati low cost perché perdiamo 3 regole. Non è quello, lì è solo per indebolirci ancora di più. L'Italia deve guardare al modello tedesco, modello francese e quant'altro. Io credo che un sindacato cosciente sia quello. E mi chiedo anche una cosa, come mai in Francia per le pensioni ci sono stati casini e in Italia solo la CGIL ha proclamato lo sciopero e gli altri non hanno detto niente? Cioè, mi pare che anche in Italia sulle pensioni, avendole allungati di 8, 9, 10 mesi, dipende in base alla casistica della finestra, qua non sta succedendo niente. Cioè, anche qua la finanziaria dell'anno scorso, ma anche quella di quest'anno, non dà niente ai lavoratori e ai pensionati e non succede nulla. Cioè, io credo che bisogna tornare a lottare, le cose non ce le siamo conquistate negli anni, non ci ha mai regalato nulla a nessuno, ripeto, né governi di centro, centrodestra, centrosinistra, le cose ce le siamo sempre conquistate e dobbiamo tornare a far questo, e il sindacato deve essere sempre dalla parte dei lavoratori che sono in lotta, non prendere le distanze, perché dire che uno fa sciopero, essere bollato come terrorista, secondo me siamo fuori luogo in tutto. Io credo che i terroristi siano altri e non i lavoratori che rivendicano le loro condizioni e i loro diritti e il loro salario. E questa qua è la diversità, ma il lavoratore appena che alza la testa è terrorista, estremista, ci bollano così.
No, ma infatti addirittura, nel senso, quell'attacco a voi sulle uova, ma come è successo a Torino, a Bonanni e a Livorno e dove altro succede, anche a Pomigliano stessa, insomma, i sindacati di base che stavano a Pomigliano, e Cobas, se ricordiamo, per esempio, sono stati attaccati in una maniera inverosimile rispetto alla firma dell'accordo, non solo la FIOM, insomma. Ma appunto, cioè, l'attacco non tanto alla protesta, cioè, o perlomeno non solo alla protesta, ma anche ai metodi della protesta insomma, è simbolico, insomma, cioè, perché si vuole completamente annientare non solo il fatto stesso di ribellarsi, ma anche, la metodologia, insomma, l'alveo in cui si esplica la protesta stessa, insomma, qualsiasi forma che non venga decisa anche addirittura in maniera corporativa col padrone è una cosa illegittima, addirittura bollata con epiteti e parole come terroristi e fascisti, e aumenta il carico, insomma. Adesso c'è, delegittimare in toto qualsiasi forma di protesta e sembra essere l'obiettivo che si danno non solo i padroni e il governo, ma anche i sindacati, insomma.
Sì, sì. Io penso proprio che, ripeto, penso che ci sia proprio in atto a livello nazionale, governo, Confindustria e alcuni sindacati, il voler delegittimare qualunque iniziativa di protesta, perché è questo qua la verità. Secondo me, che si viene a dire che lo sciopero è un metodo, un sistema del passato, ma quale passato, scusatemi, perché i padroni sono cambiati, perché sui posti di lavoro non si muore ancora, cioè, voglio dire, ci dicono che è un metodo antico, no? È l'unico metodo che hanno i lavoratori e le lavoratrici per poter dirla loro, perché quando che si va a chiedere una cosa, noi la chiede una, due, tre, e poi è sempre no. È ovvio che bisogna mettere in piedi un sistema di lotte, perché altrimenti veniamo schiacciati. I padroni fanno ancora sempre, io li chiamo così, col giusto nome, i padroni fanno sempre più i padroni e si sono sempre più arricchiti, a spese e a discapito dei lavoratori e dei pensionati. Perché tutti i provvedimenti presi, tutto quello che sta succedendo in questi anni in Italia, sono dati tutti a vantaggio delle classi medio-alte. Non so se penso al famoso cuneo fiscale, che tanto si era parlato lì di ridurre il costo del lavoro, i famosi 5 punti che devono andare 3 alle imprese e 2 ai lavoratori. Chiediamogli a un lavoratore, governo di centrosinistra questo, chiediamogli a un lavoratore quanto ha portato a casa. Nulla. Oppure il centrodestra, che tanto dice che vuole calare le tasse, ma dove? Chiediamogli ai lavoratori quanto gli ha calato dalle tasse. Cioè, l'unica cosa che ha fatto quel governo qua, che è pessima, ha detassato i premi di risultato, dove le aziende non stanno mettendo in campo un centesimo, quindi il lavoratore non ha avuto nessun beneficio. Cioè, detassare un premio che le aziende non stanno più pagando, o si fa sempre più fatica a rinnovare, capisci che ha il doppio significato. Vuol dire distruggere il contratto nazionale, perché detasso l'aziendale e non il nazionale, ma non tutti lo fanno e non tutte le aziende lo stanno pagando, perché nel comparto metalmeccanico chi fa la contrattazione di secondo livello circa il 30%, vuol dire che su 10 lavoratori 3 hanno il contratto di secondo livello e 7 no, cioè numeri bassissimi. Quindi è ovvio che stanno andando in quella direzione, e serve soffocare tutti quei movimenti, quei sindacati che ancora hanno il coraggio di dire di no e di protestare, e soprattutto farli passare come dei terroristi, come delle persone che bisogna prendere le distanze. Io ripeto, se un lavoratore sciopera, se un migrante sale sulla gru, è perché hanno le loro motivazioni, perché nessuno è contento di perdere salario, nessuno è contento di andare sulle gru, nessuno è contento di andare sui tetti delle fabbriche. Siamo costretti a fare questi gesti estremi, chiamiamoli così, perché altrimenti nessuno si accorge o nessuno vuol parlare dei problemi dei lavoratori, che i lavoratori sono sì italiani, ma sono anche tanti. Io sono da provincia di Bergamo, ci sono anche tanti migranti, cioè è una realtà. I quindi come vorrebbe qualcuno che di giorno mentre lavorano tenerli lì e poi di sera magari metterli sotto lo zerbino e fare finta che non esistono, quella cosa qua non può andare avanti. Quindi io credo che bisogna arrivare a unificare le lotte e portarle avanti insieme, non continuare a prendere le distanze, perché altrimenti diventiamo sempre più deboli.
Ecco, infatti su quest'ultimo punto volevo fare una riflessione con te prima di chiudere, insomma,
sì.
Unificazione delle lotte, cioè una frase che riecheggia sempre, ma che stenta naturalmente a farsi realtà. Vabbè, naturalmente non ti chiedo a te la soluzione, però sicuramente una riflessione magari la possiamo fare insieme, perché nel senso mi sembra che dopo lo sciopero della FIUM del 16 non si sia andato avanti con le promesse che ci si aspettava anche dal 16 stesso, e comunque almeno la cosa che mi interessa maggiormente invece è l'auto-organizzazione dei lavoratori, o comunque le proteste che nascono dal basso, insomma con una consapevolezza che va oltre l'avvertenza aziendale stessa, visto come dicevamo prima, insomma l'attacco è complessivo e si proporziona poi all'azienda e in maniera differente, ma con le stesse funzioni e dinamiche, insomma, appunto l'unificazione stenta a decollare. Va bene, non ti chiedo perché, insomma, così, però una riflessione in merito, secondo te come se potrebbe...
Sì, sì, secondo me è una riflessione, ma c'è anche, volendo, un po' una soluzione. Cioè, io faccio un esempio banale, che magari qualcuno che ti sta sentendo ora dirà la solita cosa. Cioè, io non vedo una diversità tra un lavoratore metalmeccanico, un lavoratore tessile, un lavoratore chimico, un lavoratore del commercio. Se bisogna tornare a fare un contratto unico, il contratto dell'industria, il contratto che sia unico, perché se reggo magari dove sono un po' più forte, per dove sono un po' più debole, per iniziare a unificare le lotte devo iniziare a unificare le categorie, cioè mi spiego meglio. Cioè, che logica ha in Italia avere 250 contratti, 251 contratti? Cioè, penso ad esempio nel settore dell'industria che ci sia un contratto unico. Saremmo più forti, sì o no? Vuol dire unificare anche le lotte, vuol dire iniziare ad unificarle. Certo che fin quando passa la logica che ogni categoria, poi c'è la sottocategoria, cioè metalmeccanico, poi c'è l'artigiano, poi c'è il confa, cioè tu più che lo spacchetti più che diventi debole. Non a caso cito Marchionne, ma anche stessa Same più volte rivendicavano il contratto del settore agricolo e non quello metalmeccanico. Cioè vuol dire 50.000 lavoratori, vuol dire diventare molto più deboli, non vuol dire diventare più forti. Io credo che per unificare le lotte bisogna partire da lì, e quel ragionamento qua va fatto, tra virgolette, a livello di vertici da Camusso a scendere, per poter unificare i contatti. Vuol dire unificare le lotte, vuol dire presentarsi di fronte alla controparte ed essere più forti. Non ho presunzione di voler far cambiare idea a CISL, a UIL, a FIME e a UIL, però la cosa che chiedo a loro di far votare sempre i lavoratori, e non come dicono loro, ci tengo a fare quella precisazione qua, che dico bisogna far votare anche sullo sciopero, no? Perché lo sciopero uno decide se farlo o no. Quando si indice uno sciopero non è che tutti lo fanno, quindi non è quella la strada. La strada è quella quando che un sindacato firma un accordo, che poi quell'accordo lo subiscono tutti, nel bene o nel male, il lavoratore deve poter dire la sua. Anche quello è unificare le lotte. Perché più che ci dividiamo, so che uniti siamo più forti, però più che ci dividiamo, più che ci nascondiamo dietro le nostre certezze, più che il lavoratore e le lavoratrici si perdono. Io li invito a questo qua: se fanno degli accordi che li ritengono positivi, che li mettono al voto dei lavoratori senza problemi, se i lavoratori dicono di no, vale anche per noi questo insieme, cioè se ci dicono di no, niente, vuol dire che abbiamo fatto un pessimo accordo, va rifatto, punto. Ma ci mettiamo la faccia, facciamo le assemblee, ci parliamo con i lavoratori, non dico adesso quotidianamente, però le assemblee le facciamo, parliamo alle macchine del caffè con i lavoratori, quindi è lì o no che si porta le informazioni, poi si fa le assemblee e quant'altro. È da lì che parte l'unificazione, dalla base, ma poi ripeto, non è che il metalmeccanico deve reggere da solo tutto l'impatto, perché quella cosa qua c'è entrata ora sui metalmeccanici, ma perché il chimico si sente fuori, il tessile si sente chiamato fuori, non so, il gomma plastica si sente chiamato fuori, se passa qua passa da tutte le parti, però se forse c'era un contratto unico forse tenavamo a botta in tutta l'industria, io dico questo.
No, però sì, il contratto unico sì, però anche se appunto là poi ci sarebbero dei problemi rispetto alla tenuta, che secondo me unificare sì, però cioè unificare il contratto sì, però dipende anche poi la tenuta che si dà rispetto alla base, alle singole aziende. Però insomma io parlavo anche dell'unità politica stessa, insomma, cioè, anche cominciare a cercare dei metodi di per cominciare ad indire assemblee, mobilitazioni, insomma presidi, quant'altro, eccetera eccetera, che comincino ad essere trasversali alle categorie, insomma, e questo lo dovrebbero fare non i vertici sindacali ma i lavoratori, insomma, perché ci aspettiamo che Agamusso mi indica uno sciopero o una serie di assemblee dei lavoratori, qua siamo freschi, insomma, o no?
Capisco che la questione non è, però non è facile davvero, perché quando che si mettono in piedi le riunioni, alcune volte la gente ci viene, alcune volte e sono poche partecipate, perché il tipo di società o i ritmi di lavoro e di vita, perché chi ha i figli, chi ha, cioè, c'è anche a noi un po' difficile trovarci di frequente fuori gli orari di lavoro, perché poi ognuno ha i suoi impegni. Il mio era il segnale, quello di partire, poi certo ci possiamo anche trovare, però ripeto, ci troviamo, unifichiamo le lotte. Però faccio l'esempio sulle deroghe al contratto: come posso coinvolgere un lavoratore del tessile che lui quel problema oggi come oggi non ce l'ha, perché è un contratto diverso dal mio ed è stato firmato nei metalmeccanici? Cioè mi è difficile, anche se convinco quel lavoratore, quel delegato, però poi in azienda uno gli risponde sì, ma noi per ora non ci tocca. Cioè è stata l'abilità di dividere su tanti contratti, partire con uno poi per arrivare agli altri, cioè è un po' lì il gioco che c'è dentro, perché io posso convincere un compagno del chimico, del tessile, del gomma plastica, del vetro, quello che si vuole, però il problema è che loro oggi lì non sono toccati, quindi ci sarebbe la gente che dice ma perché, non so, comunicati che lo fanno ormai anche le aziende, ma perché scioperi che noi le deroghe non le abbiamo? Cioè diventa difficile anche per noi unificare. No, poi certo,
appunto, bisognerebbe alzare appunto a lavorare più sul livello politico che non sul livello vertenziale in questo caso, perché appunto la lotta solamente sulle deroghe magari in effetti è limitante, perché naturalmente chi ha un altro contratto è difficile che veda un avanzare, no? Però deroghe anche sul suo contratto, però appunto è a livello politico che bisognerebbe cominciare ad innalzare più che altro, insomma, non solo il vertenzialismo sul contratto ma anche altro, insomma, la cassa integrazione, anche il monte salari, la lotta sul salario, le 35 ore come dicevi tu, una politica economica ed industriale, questo è che i lavoratori dovrebbero essere investiti del compito di cominciare a parlare maggiormente anche di questo per uscire dall'alveo del vertenzialismo aziendale che è giusto ma naturalmente è limitante contro un'offensiva, insomma, generale e complessiva che fanno i padroni oggi, insomma. Va bene, guarda, noi purtroppo ci dobbiamo andare a salutare perché mancano 20 minuti e abbiamo un'altra corrispondenza da fare, però naturalmente ci aggiorneremo sull'evoluzione della vostra vertenza e su eventuali altre mobilitazioni che metterete in campo. Avete qualcosa in mente rispetto alla vertenza in questi giorni oppure no, in questi mesi?
Ti dico, adesso la SAME ha aperto, domani abbiamo un incontro e uno il 23, se in questi due incontri l'azienda non apre seriamente la trattativa del rinnovo del contratto aziendale, cioè seriamente che tolga dal tavolo la flessibilità, che tolga dal tavolo il premio presenza legato se sei a crisi in malattia, se hai donato il sangue, se sei in 104 o quant'altro, se non toglie questo noi di sicuro a breve torneremo a fare delle lotte, delle grandi lotte in SAME, di sicuro. Adesso stiamo fermi per una settimana perché abbiamo l'incontro domani, il primo e il secondo il 23, se domani già l'incontro va male ci possiamo tenere liberi già di nuove iniziative, quindi assemblee in sciopero e scioperi, vediamo un po' come va l'incontro di domani, perché noi siamo determinati. In quell'azienda il movimento è cresciuto, perché ripeto, c'erano dei reparti che prima non ci seguivano, oggi come oggi hanno capito cosa stanno rischiando, ci stanno seguendo, quindi non abbiamo paura ad affrontarla. Quindi io spero vivamente che l'azienda apra seriamente il tavolo per arrivare a una soluzione. Se non farà questo, noi siamo pronti alla lotta, come abbiamo sempre fatto.
Va bene Simone, allora con un augurio insomma anche per la vostra vertenza, ci salutiamo e ci sentiremo per aggiornamenti in futuro. Ciao.
Ciao, ciao, grazie, ciao.
Ciao. Ciao. Niente, allora oggi purtroppo il secondo collegamento non riusciamo a farlo, il numero è non risponde e quindi va bene. E andiamo a chiudere e vi lasciamo con un po' di musica in attesa del giornale radio delle ore 13 e noi ci risentiremo lunedì prossimo. Ciao a tutti.